Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e in questo podcast dell'ottavo giorno vorrei parlarvi di sicurezza sul lavoro. Con oltre 800 morti fino adesso, dall'inizio dell'anno, il 2021 si conferma un altro anno nero per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Centinaia i morti, diverse decine di migliaia i feriti. In Italia andare a lavorare spesso e volentieri vuol dire esporsi a un rischio non necessario. Pochi i controlli, l'età media degli ispettori del lavoro è molto elevata, l'età media dei lavoratori sta aumentando sempre di più con l'aumento anche dell'età pensionabile, quindi diverse le cause che fanno scaturire gli incidenti che talvolta purtroppo hanno esiti mortali. E allora, per ragionare sulle cause, per ragionare sulle proposte a una o diverse soluzioni per arginare questo problema, quest'oggi ho intervistato Fabio Galati della rete Iside Onlus, nata nel 2008 per promuovere su tutto il territorio nazionale iniziative per la difesa dei diritti e sostenere concretamente chi vive situazioni di precarietà. Visto che il tema della sicurezza sul lavoro e degli incidenti sul lavoro ha una così grande rilevanza in Italia, l'associazione ha deciso di avviare una serie di attività proprio sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Andiamoci a sentire dunque la mia intervista a Fabio Galati di Rete Iside Onlus. Ci troviamo qui a Roma presso la sede di Rete Iside Onlus con Fabio Galati. L'argomento sono le morti sul lavoro. Il governo ha recentemente annunciato, almeno a parole, una stretta sui controlli. Allora Galati, parliamo un po' dei numeri che quantificano questa tragedia. Le morti sul lavoro, siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo 2021, di che numeri parliamo?
Ma allora, le morti sul lavoro in Italia hanno un trend storico importante, si parla sempre, noi chiudiamo tutti gli anni con circa 1000 morti sul lavoro, che più o meno rappresentano 3-4 morti per giorno lavorativo, quindi è una strage di persone, di lavoratori e lavoratrici che continua ormai inesorabile da molti anni. Anche quest'anno la situazione non è variata, anche quest'anno siamo su questi numeri. A complicare la situazione c'è stata la pandemia che l'anno scorso e quest'anno ha colpito alcuni operatori, ad esempio quelli sanitari che sono stati esposti al contagio e che hanno avuto delle conseguenze sulla salute, anche in alcuni casi mortali, e per la professione che svolgevano. E quindi insomma la pandemia ha peggiorato una situazione già critica, ma oltre al dato dei morti è importante anche rilevare il dato degli infortuni, che sono oltre 100.000 l'anno i lavoratori e le lavoratrici che subiscono infortuni che hanno delle conseguenze permanenti sulla salute, quindi si tratta di infortuni gravi e seri. Questi sono numeri drammatici che parlano di una guerra in corso, perché rappresenta di fatto una situazione in cui c'è una parte che è debole, che è quella di chi esce la mattina per andarsi a guadagnare da vivere, e una parte che è più forte, che per le ragioni del profitto impone condizioni di lavoro pericolose, rischiose, a volte assolutamente di una gravità tale che può compromettere non soltanto la salute fisica, ma addirittura portare alla morte.
Gravi numeri importanti dunque, ma secondo la vostra esperienza e le vostre ricerche, quali sono le cause che generano un così alto numero e di morti e addirittura oltre 100.000, mi stava dicendo, di feriti sul posto di lavoro?
Ma allora, le ragioni che hanno portato il nostro paese a questa situazione vanno ricercate nelle politiche sul lavoro che sono state fatte negli ultimi anni. Se si è indebolita la possibilità del lavoratore di rivendicare i propri diritti, di avere delle garanzie sul posto di lavoro e di poter rinunciare a un lavoro pericoloso, se si arriva a determinare due parti in causa, una debole e una forte, le conseguenze non possono che essere queste. È molto difficile oggi per un lavoratore precario rinunciare al proprio lavoro per condizioni di pericolosità. La strage avvenuta sulle montagne della Val d'Aosta, sulla funivia del Mottarone, è un esempio emblematico di questa situazione che sto dicendo. Prima che la funivia cadesse, un lavoratore aveva denunciato la manomissione dei freni e ha portato l'audio del dialogo tra lui e il datore di lavoro, e il datore di lavoro lo ha minacciato di licenziamento. Quindi non è stato fatto nessun intervento sui freni, e il lavoratore ha scelto di cambiare, per fortuna ha trovato un altro lavoro e se n'è andato, e però poi nessun altro lì ha avuto la forza di poter denunciare quello che avveniva, perché in gioco c'era il salario. Il risultato di quella situazione è che è venuta giù la funivia e sono morte intere famiglie. Quello è un esempio classico. È molto difficile per un lavoratore rivendicare il diritto alla sicurezza quando il rischio concreto è che viene messo alla porta. E questo è l'esito di anni di politiche che hanno indebolito la possibilità di negoziare migliori condizioni da parte dei lavoratori, quindi il Job Act, tutte le riforme sul lavoro che sono state fatte negli ultimi anni hanno prodotto questa situazione qua. Ma anche la politica, lei diceva che il presidente Draghi annuncia una stretta, però di contro i loro ministri vanno in tutt'altra direzione. Il ministro Brunetta sostiene che prima di fare una verifica ispettiva alla parte datoriale bisogna avvisarli, bisogna telefonarli, bisogna essere educati. E quando quasi l'80% delle aziende ispezionate sono risultate non in regola. Quindi questo è il dato che emerge dalle verifiche fatte dall'INAIL. Oppure potremmo portare l'esempio di quello che sta avvenendo nel settore dell'edilizia, che è sempre uno dei settori più a rischio, che con l'impulso derivante dal superbonus ai lavori stanno partendo una miriade di cantieri e non è stato rafforzato in nessun modo la parte ispettiva. Ci si preoccupa di introdurre criteri di verifica delle truffe fiscali. E su questo c'è attenzione, ma non c'è attenzione su come si lavora nei cantieri del superbonus. E non a caso a Roma abbiamo avuto la scorsa settimana due morti, uno sui ponteggi, un altro che mentre costruiva un tetto su un impianto sportivo, che sono figli di questa situazione. Il superbonus ha prodotto la partenza di una serie di cantieri che formalmente sulla carta hanno tutte le pezze di appoggio e regola, ma di fatto c'è una situazione selvaggia in cui lavoratori senza formazione e senza dispositivi di protezione vengono mandati a rifare i palazzi di questo paese.
Anzi, estrema precarizzazione che ha come conseguenza la ricattabilità dunque del lavoratore sul posto di lavoro. Un altro aspetto però della stessa medaglia mi verrebbe da dire. 2 settimane fa l'Italia ha discusso, almeno per 24 ore, purtroppo questa è la durata del dibattito, per la morte di un operaio settantenne, stava lavorando su un tetto per rimuovere l'amianto, purtroppo il tetto ha ceduto e l'operaio è morto. Perché si è discusso? Per l'età del soggetto coinvolto, 70 anni. Dunque io mi riallaccio a quello che lei dice chiedendole estrema precarizzazione che porta al ricatto, ma l'altro aspetto è anche il fatto che noi andiamo in pensione sempre più tardi, se ci andiamo, che conseguenze ha dal punto di vista della sicurezza sul posto di lavoro, appunto, il fatto che siano sempre più presenti delle quote parti così numerose di persone, insomma, o anziane, se non definibili proprio come anziane, ma insomma in età molto molto avanzata.
Ma questa cosa della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia viene trattata come una procedura, un protocollo da rispettare, quindi come una noia burocratica da adempiere sulla via del lavoro, della produzione e del profitto. In realtà, come lei sta dicendo, va vista nell'insieme complessivo di quello che accade nel mondo del lavoro. Persone costrette a lavorare a un'età in cui dovrebbero stare al parco con i nipoti e altre persone ricattate al lavoro a condizioni impossibili, con salari da fame, e quindi ad inseguire gli straordinari e prolungare oltre misura l'orario di lavoro, perché in Italia non c'è una legge sul salario minimo, oppure indicare i percettori del reddito di cittadinanza come dire, come una parte della popolazione parassitaria e non avente diritto, ma quello invece è uno strumento necessario per evitare che alcune persone svolgano, accettino delle condizioni di lavoro appunto inaccettabili. Sono tutte, va visto nell'insieme questa cosa, ma in generale, ripeto, c'è una parte che è debole, che è il mondo del lavoro, e una parte che è forte, anche la vicenda della giovane operaia toscana che è stata inghiottita dal macchinario, Luana Dorazio, è stata sulle cronache un po' di più, 48 ore, perché la morte è stata davvero atroce. E lì addirittura la protezione, la misura di protezione prevista dalle norme era stata rimossa per aumentare il tempo di produzione, cioè per un profitto maggiore si è messo a rischio la vita della persona. Allora, qui bisogna fare due cose: una rivolta verso il mondo datoriale e introdurre delle norme più severe come l'omicidio sul lavoro. In questo paese è stato introdotto l'omicidio stradale, che insomma era già punita l'eventualità di una persona che conduce una vettura, investe e uccide una persona, però è stato introdotto il reato di omicidio stradale come aggravante per introdurre un ulteriore elemento di deterrenza. Noi riteniamo che per analogia vada introdotto il reato di omicidio sul lavoro per dare anche un segnale al mondo imprenditoriale, e non vanno chiamati prima delle verifiche ispettive per salvare le apparenze e dargli una scappatoia, come dice il ministro Brunetta, perché questa roba è davvero inaccettabile. E dall'altra parte vanno invece rafforzati gli strumenti di tutela del mondo del lavoro, introducendo tutta una serie di misure che sono le tutele per gli RLS, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che denunciano eventuali carenze. Va introdotto un salario minimo, vanno rafforzati gli strumenti come il reddito di cittadinanza ed altre cose che vanno in questa direzione, per evitare questa forte ricattabilità che ha un pezzo di mondo del lavoro quando incontra poi il datore e gli propone cose davvero impossibili. Solo così noi possiamo provare a invertire la condizione. Il resto, introdurre ulteriori elementi di burocrazia che non vanno a modificare il dato reale, serve a poco. Il dibattito attuale è sulle modifiche dei sistemi e delle procedure, ma non si va a toccare la sostanza, che sono i rapporti di forza tra mondo del lavoro e capitale.
Galanti, questo suo commento si applica anche alla recente dichiarazione congiunta PD 5 Stelle con parti della sinistra, Leo, eccetera, sull'istituzione di una procura i cui magistrati hanno il compito specifico diciamo, di indagare ed agire proprio sul mondo del lavoro, sulla sicurezza sul lavoro. A suo giudizio è inefficace oppure è un doppione, mettiamola così. Lei prima faceva l'esempio, insomma, di altre, come dire, di un'eccessiva burocratizzazione nel campo. Si riferiva anche a questo?
Ma allora, questo è un annuncio recente di una parte politica che siede in Parlamento, vedremo poi la proposta concretamente prima di commentarla, anche come verrà declinata e quali saranno le competenze di questa superprocura. Io dico che attualmente la situazione nel paese è un'altra, è che le aziende possono fare quello che vogliono perché non vengono né controllate né sanzionate. Noi veniamo da anni in cui è stato smantellato il servizio ispettivo, in cui alle imprese vengono date i soldi per ammodernare le macchine per la sicurezza, e poi abbiamo lì i casi in cui macchine moderne, perfettamente efficaci e che possono tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, vengono manomesse per ragioni di profitto, perché tanto poi non succede nulla e nessuno controlla. Quindi bisogna appunto invertire questa tendenza. Secondo noi le ricette sono altre, sono quelle che dicevo prima, e cominciare a introdurre un reato specifico, che è quello dell'omicidio sul luogo del lavoro, e rafforzare la possibilità negoziale del mondo del lavoro. Dopodiché le superprocure, se fanno bene il lavoro, loro saranno sicuramente di aiuto, ma prima di commentare questa proposta vorremmo capire che cos'è questa proposta concretamente, come si inserisce nel contesto generale, perché fare una sparata propagandistica di fronte all'ennesimo morto non cambia di certo la situazione.
Galanti, ultima domanda, non possiamo non parlare del Covid. Per fortuna l'avvento insomma dei vaccini, così la campagna vaccinale sta andando avanti, adesso si sta parlando di quarta ondata, vedremo che impatto speriamo sia minimo avrà sulla popolazione anche lavoratrice, però in generale mi aggancio a questo per chiederle una frase spesso ricorrente che abbiamo sentito nell'ultimo anno e mezzo è che finito il Covid o passata le grandi ondate, è tempo di correre, bisogna ripartire, l'economia ha i suoi tempi, non bisogna, diciamo, porre paletti. Ma se lei dovesse dare un giudizio complessivo di chi sta pagando, in un certo senso, il conto di questo impatto pandemico sul mondo del lavoro? E soprattutto, lei come interpreta questo mantra, mi verrebbe un po' di chiamarlo, del correre e del non porre paletti? È un messaggio rivolto a chi? Chi pone paletti? Quali sono questi paletti? E perché bisogna correre, ma c'è qualcuno che nella corsa rischia di farsi male?
Allora, intanto una parte del paese non si è mai fermato, questo è, c'è una narrazione che ci viene fatta che ci racconta di un paese completamente fermo per affrontare la pandemia. In realtà durante l'apice della prima ondata pandemica noi abbiamo avuto, con la scusa delle attività produttive necessarie, molti siti non necessari aperti e con lavoratori esposti a qualunque tipo di rischio. La Valseriana, con l'esercito che porta via le bare, è la fotografia di questa situazione in cui, per le ragioni del profitto, si è sacrificato nella ragione della salute pubblica. La gestione della pandemia in questo paese, che viene in qualche modo portata come esempio, invece ha portato, come abbiamo visto, un incremento dei morti e degli infortuni sul lavoro, ha portato situazioni di ulteriore ricattabilità da parte del lavoro, perché, dei lavoratori, perché alcuni che hanno perso capacità salariale o posto di lavoro oggi costituiscono un esercito disponibile a fare qualunque tipo di lavoro e quindi ulteriormente ricattabili e ancora più a rischio. In più sono state introdotte delle misure, dal mio punto di vista discutibili, che hanno poco a che fare con la gestione pandemica. Il famoso Green Pass è stato interpretato come lo strumento attraverso il quale è possibile rimuovere i protocolli, i dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Se c'è Green Pass non serve più il distanziamento, non serve più la mascherina, non serve arieggiare i locali, non serve fare il tracciamento. e noi abbiamo segnalazioni che vanno in questo senso, quindi c'è un'interpretazione equivoca di quello strumento. Il Green Pass non protegge dal contagio sui luoghi di lavoro, quello che protegge dal contagio sui luoghi di lavoro è il mantenimento delle procedure e dei dispositivi di sicurezza che erano stati introdotti durante la prima pandemia. E quindi questa corsa rischia di diventare una corsa al massacro, quello che lei diceva, della ripresa che va cavalcata. La ripresa non va cavalcata, la ripresa va gestita e la pandemia deve essere un'occasione per cambiare un modello produttivo che non funziona. C'era uno slogan famoso durante la prima pandemia: non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità era il problema. Ecco, noi pensiamo la stessa cosa, sarà una frase fatta, ma rispecchia molto lo stato delle cose.
Galanti, grazie mille per il suo intervento.
Grazie a voi.